Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Quando si è soli, o meglio ci si percepisce da soli, è più facile essere colti da deliri di onnipotenza. Così è accaduto al capaneo dantesco, che sa che c'è Dio, ma lo rifiuta e vi si contrappone per affermare sé fino in fondo. Bestemmia Dio anche all'inferno, anche quando subisce la punizione e sofferenze inaudibili. Tra 800 e 900, questa percezione di solitudine ha fatto pullulare l'universo letterario di figure inette e pazze, o di superuomini, in fondo due facce della stessa medaglia. Una rapida incursione nel territorio della letteratura di quei decenni che sono stati definiti decadenti da critici e studiosi ci permetterebbe di sorprendere subito una caratteristica dei personaggi che popolano romanzi e versi scritti in quegli anni. Già i titoli delle opere sottolineano la coscienza della crisi e la poca considerazione di sé proprie dell'uomo. Sogno d'un uomo ridicolo, di Dostoevskij. Il poeta come saltimbanco, Aldo Palazzeschi. Il fanciullino, Giovanni Pascoli. Lungi dalla pretesa graniticità dell'eroe antico, l'uomo del decadentismo mostra fino quasi all'ostentazione la propria pochezza e fragilità. Quell'uomo che era convinto, fino a un secolo prima, di creare una civiltà nuova, ha verificato l'inconsistenza delle proprie pretese e vive, negli anni di fin de siècle, il miraggio della Belle Époque. Ultima illusione di spensieratezza, foriera dell'imminente guerra. Ora quell'uomo non si illude più di poter fare a meno di Dio. Non si propone più nel suo sforzo prometeico e titanico di accedere all'Olimpo o di carpire i segreti della conoscenza. Con disincantata ironia, anzi, toglie le maschere e le superbe vesti e palesa a tutti che, crollati i grandi progetti, i suoi discorsi non possono essere presi troppo sul serio, perché è un clown, un uomo ridicolo, un saltimbanco che ama giocare e scherzare, un bambino. Inettitudine è parola d'ordine di tutti i personaggi di Svevo. Alfonso Nitti, in Una vita, metterà in atto il proposito del suicidio. In maniera significativa, il primo titolo del romanzo, Un inetto, che venne rifiutato dalla casa editrice, esprime però perfettamente l'inadeguatezza del personaggio alla vita. Baciato dalla sorte, fidanzatosi quasi senza volerlo ad Annetta, avvenente e benestante ragazza dalle velleità intellettuali, Alfonso percepirà nel tempo di non essere all'altezza della situazione e, preso dalla paura di vivere, con la scusa della malattia della mamma ritornerà al suo paesino, ove troverà la madre effettivamente malata in modo grave. La morte di lei porterà Alfonso di nuovo a Trieste, ove cercherà di rivedere Annetta. Sarà però troppo tardi. La ragazza si è fidanzata con Macario, un partito migliore. Alfonso, sfidato a duello dal fratello di Annetta, fugge dalla vita e si suicida con il gas dell'automobile. Parodia dell'Andrea Sperelli d'Annunziano, Emilio Brentani si illude in Senilità di poter corteggiare la bella Angiolina senza legarsi sentimentalmente e affettivamente a lei. Così l'autore inizia il romanzo. Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva compromettersi in una relazione troppo seria. Parlò cioè a un depresso così: «T'amo molto, e per il tuo bene desidero ci si metta d'accordo ad andare molto cauti». La parola era tanto prudente che era difficile di crederla detta per amore altrui, e un po' franca avrebbe dovuto suonare così: «Mi piaci molto, ma nella mia vita non potrei essere giammai più importante d'un giocattolo. Ho altri doveri io, la mia carriera, la mia famiglia». Brentani si inganna. Non può instaurare una relazione senza creare un legame, e alla fine ritornerà solo. Lascerà Angiolina, dopo aver perso la sorella Amalia, che rappresenta ancor di più l'esasperazione dell'incapacità a vivere. La sorella muore alcolizzata, senza che il fratello si avveda della sua inquietudine e tristezza, senza aver neppure provato l'avventura dell'amore, ma avendo solo vagheggiato in sogno la possibilità d'un legame con l'affascinante quanto superficiale e impossibile scultore Stefano Balli. La senilità, cioè una vecchiaia precoce, propria di chi pensa di saper già tutto della vita e dell'amore e che perciò la realtà non abbia più niente da insegnare, si impadronisce di Brentani, che dopo la vicenda amorosa con Angiolina ritorna allo sguardo lucido, intellettuale, cinico e triste che aveva prima. Così nell'ultima pagina Svevo scrive: «Erano passati per la sua vita l'amore e il dolore, e privato di questi elementi si trovava ora col sentimento di colui cui è stata amputata una parte importante del corpo». Il vuoto però finì con l'essere colmato. Rinacque in lui l'affetto alla tranquillità, alla sicurezza, e la cura di se stesso gli tolse ogni altro desiderio. Tra gli inetti del mondo letterario di Svevo non si può poi trascurare quel Zeno Cosini, protagonista della Coscienza di Zeno, che sembra non scegliere mai nella vita. Non sa scegliere l'università, non riesce a smettere di fumare, si sposa proprio con quella figlia del Malfenti che mai avrebbe voluto sposare perché brutta. Certo, nel corso delle sue memorie la sorte inizierà a cambiare, i suoi affari prenderanno a girare favorevolmente. Rimane però il fatto che sembrano sempre dominare una poca consapevolezza di sé e la scarsa libertà di azione. Per cui anche il cambiamento nel protagonista non avviene per incontri o fatti accaduti di cui lui ha preso coscienza. Senza questa consapevolezza rimane il sospetto che il personaggio non sia davvero cambiato. L'unica consapevolezza che Zeno sembra aver acquisito è che la malattia, più che carattere suo specifico, è attributo inscindibile della vita dell'uomo ed è sempre per tutti una malattia mortale da cui non si può guarire. La malattia è quindi prerogativa stessa della vita, condizione inalienabile dell'uomo, che solo una catastrofe inaudita potrebbe eliminare, estinguendo però al contempo il genere umano. Rispetto agli altri inetti sveviani, Zeno, pur non raggiungendo il suo obiettivo, ne ottiene altri. Non si può dire certo che la sorte gli sia avversa, ma non si può neppure considerare un personaggio felice. Con toni di ironia e di pacata amarezza, Svevo rappresenta una condizione umana di inettitudine, non più tragica. Se non c'è tragedia, non è certo perché siano individuate risposte al problema, bensì perché il senso di leggerezza dell'essere ha iniziato a investire l'uomo, che inizia ad accontentarsi dei propri successi materiali ed evade totalmente la domanda sul destino. Zeno Cosini mostrerà a tutti di non essere quell'incapace che gli altri credevano. Zeno Cosini mostrerà a tutti di non essere quell'incapace che gli altri credevano. O forse farà capire che l'insuccesso e il successo sono due facce della stessa medaglia dell'inettitudine contemporanea. Un'inettitudine che proviene proprio dal fatto che i personaggi non hanno più un fondamento su cui consistere, un ubi consistam. La loro stima scaturisce solo dall'esito delle loro azioni. Per questo gli inetti sveviani sono parenti stretti di quei personaggi dannunziani che inseguono disperatamente la riuscita nella vita, in qualsiasi ambito, dall'arte alla conquista sentimentale, fino all'impresa sportiva. Dopo la lettura in traduzione di Nietzsche, avvenuta nel 1892, l'universo romanzesco di D'Annunzio si popola di superuomini che interpretano le passioni di quel poeta che è stato anche romanziere, pilota, soldato, politico, conquistatore di donne. Nelle Vergini delle Rocce, il poeta soldato Claudio Cantelmo vorrebbe il ritorno ad un'elite intellettuale e politica contro la plebaglia democratica e incolta, e deve scegliere una delle tre figlie del principe Capece Mantega che concepirà il superuomo, colui che ridarà lustro ai fasti antichi dell'Italia. Nel Fuoco, Stelio Efrena è l'esteta che vuole generare un nuovo genere artistico dalla commistione di musica, danza e poesia. Morto il grande musicista tedesco Richard Wagner, durante il funerale aiuterà a portare la sua bara, ereditandone in maniera simbolica il testimone. Entrambi non raggiungono l'obiettivo prefissato e falliscono. Anche Paolo Tarsis, evidente parodia di San Paolo di Tarso, l'unico personaggio d'Annunziano che riesce nell'impresa progettata, la traversata del Mar Tirreno, appare come una riviviscenza dell'homo divus rinascimentale che si deve affermare in un ambito, piuttosto che un'attualizzazione del superuomo nicciano. Non c'è nulla di nuovo nelle figure d'Annunziane che poco hanno in comune, è bene dirlo, con il superuomo teorizzato dal filosofo tedesco. Annichilimento di tutti i valori del passato, annullamento della tradizione, volontà di potenza e creazione di nuovi valori sono per Nietzsche gli aspetti salienti del superuomo, che in maniera simile al bambino non conosce passato e futuro, ma vive solo per il presente. La fedeltà alla terra è per Nietzsche la conseguenza diretta della fine dell'illusione della trascendenza, che non può più persuadere l'uomo contemporaneo. In Così parlò Zarathustra, Nietzsche scrive: «Vi scongiuro, fratelli miei, rimanete fedeli alla terra e non prestate fede a coloro che vi parlano di speranze ultraterrene. Si tratta di avvelenatori, che lo sappiano o meno, spregiatori della vita, moribondi, essi stessi avvelenati. Di loro la terra è stanca, possano scomparire. Un tempo il peccato contro Dio era il peccato più grande, ma Dio è morto e quindi sono scomparsi anche i peccatori. Peccare contro la terra è ora la cosa più terribile che si può fare oggi, e considerare le viscere dell'impenetrabile più del senso della terra». Quando nella contemporaneità Dio non è riconosciuto, se tutto è destinato alla morte e alla distruzione, rimane solo l'impegno volontaristico di affermazione, che può portare alla frustrazione e fino alla pazzia se insoddisfatto, e a un senso di solitudine e di tristezza, anche qualora raggiungesse il suo obiettivo.
Rosario Tronnolone ha proposto «Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi?» Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Ares. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.